Andiamo dal direttore di Calcio 2000 Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, ben trovati a tutti.
Allora, analisi della settimana delle coppe come sempre quando c'è la Champions League il venerdì ci sentiamo. Io comincerei dalle note liete, no? Quindi dal Milan che risponde sul campo, vittoria contro il Paris Saint-Germain, vittoria molto pesante, molto importante, la vittoria anche dell'Inter, quindi le milanesi la risposta la danno, l'Inter è una risposta di continuità, il Milan di rinascita, se vogliamo.
Beh, io a San Siro a vedere il Milan-Paris Saint-Germain e devo dire che credo che il Milan abbia disputato la miglior partita della stagione. Ho visto una squadra determinata, ho visto un Leao finalmente cattivo, nel senso buono del termine, ovvero determinato a dimostrare che è anche capace di concentrarsi sulla partita e far vedere un certo tipo di carattere. E quindi sono molto contento perché credo che la vittoria del Milan abbia rimesso in pista una squadra che ha le qualità per passare al turno successivo. Molto bene l'Inter, cinica, determinata, capace di trasformarsi in relazione alle difficoltà della partita. E il fatto che Inzaghi riesca a fare turnover a questi livelli conferma quello che penso da molto, che Inzaghi è un grandissimo gestore di allenamento di spogliatoio e sa come allenare i suoi. Quindi molto bene le milanesi. Passando invece alle altre due, così ti anticipo la domanda. Allora, il Napoli secondo me ha fatto una buona partita, certo è che quell'errore pesa tantissimo e in Champions League non te lo puoi permettere. Questo è quello che manca secondo me ancora al Napoli di Garcia, cioè l'attenzione ai dettagli, cosa che invece lo scorso anno c'era in maniera quasi perfetta.
Sulla Lazio, al di là dell'attenzione ai dettagli, poi dopo entriamo nello specifico, anche un po' la partecipazione della squadra, no? Perché quel gol preso così ti fa capire
sì, un errore gravissimo, gravissimo, soprattutto in Champions League. Mentre la Lazio, ma mi restano in molti dubbi. Si ha vinto, si è rimesso in gioco la qualificazione, però a me sembra una squadra che va troppo ad intermittenza e non credo che sia ancora pronta per certi livelli. Quindi contento per la vittoria, contento per i 200 gol di Immobile, sempre criticato ma bravo a rispondere sempre sul campo. Però ecco, delle quattro mi sembra quella un po' più in difficoltà, onestamente.
Entrerei nello specifico proprio delle due in difficoltà, Napoli e Lazio. La Lazio con Sarri che praticamente si è consegnata ad Allegri, mi verrebbe da dire quasi quasi, perché nella post partita quando ha chiacchierato con Sky ha detto: io ho lasciato tutto nelle mani il comando delle operazioni nelle mani del Feyenoord e poi noi abbiamo sfruttato l'occasione di Immobile. E Capello, sorridendo, quando poi era andato via Sarri, ha detto: quindi ha vinto Allegri. E quindi io torno sul discorso che spesso mi trovo a fare insieme a te, Fabrizio: fu più la Juventus a lasciare qualcosa a Sarri che non il contrario nell'esperienza juventina, e ti chiedo se la vedi anche tu così. Dall'altra parte, l'altra squadra sulla quale puntare gli occhi, appunto, è il Napoli, perché a questo punto è vero che c'è l'Empoli domenica alle 12:30 in casa ed è un'avversaria ampiamente alla portata, ma occhio a darla per scontata. Ma dopo il Napoli andrà a Bergamo con l'Atalanta, a Madrid con Real, affronterà l'Inter in casa al Maradona, dove sta soffrendo particolarmente quest'anno, e dopo ci sarà anche la sfida dell'8 dicembre in casa della Juventus. Un tour de force che ti chiedo se questo Napoli di Garcia è pronto ad affrontare.
Ma guarda, per quanto riguarda la Lazio e Sarri, la mia idea non cambia. Io non stimo Sarri, non sono mai stato un fan del sarrismo perché non ho mai capito che cosa fosse in realtà. Ha fatto giocare bene il Napoli e poi ho visto anche però delle stagioni in cui non si è visto nulla di questo sarrismo. Quindi credo che quest'anno, che ne dica, La partenza di Milinkovic-Savic ha ridotto drasticamente la qualità della squadra. Con il serbo in mezzo al campo poteva permettersi determinate scelte tattiche che adesso non può più fare e si sta adeguando alla qualità, secondo me, media della rosa. È altrettanto vero che continua a insistere su argomenti che non hanno niente a che fare, secondo me, con le difficoltà oggettive della sua squadra. cioè continuare a parlare di calendario, di giorni, di riposo, non fa altro che dare degli alibi ai giocatori che in realtà sono buoni. Non stiamo parlando di una squadra top, però neanche di una squadra scarsa, quindi mi dà molto fastidio. Ha sicuramente capito che in questo momento è meglio non prenderle che cercare di farne uno in più degli avversari, che è già una soluzione intelligente e certifica quello che penso da sempre. Il risultato comunque viene sempre prima di tutto, anche del bel gioco e anche di Sarri. Il Napoli. Il Napoli dipende tutto da Osimhen. Cioè, è banale, ma è la pura verità. C'è un Napoli con Osimhen e c'è un Napoli senza Osimhen. Senza Victor questa squadra perde, secondo me, il 40% dell'efficacia offensiva e altrettanto a livello mentale. È un trascinatore, è un uomo che non si tira indietro mai, nelle difficoltà esalta i compagni, non si arrabbia mai con chi sbaglia. Cioè, secondo me Osimhen è fondamentale per il Napoli e quindi se davvero tornerà per la sfida con l'Atalanta è chiaro che è un Napoli diverso. Quindi, ripeto, il Napoli va dove lo porta Osimhen, ma lo dico da quest'estate.
E questo è un problema, visto che poi Meluso si è espresso nel prepartita dicendo sulla questione rinnovo noi ne parliamo da parecchio tempo, cercheremo di capire quello che c'è da fare. Quindi c'è un po' questa sensazione che comunque vivano un po' da separati in casa, detto che comunque Osimhen ha dimostrato di essere un ottimo professionista e anche magari non d'accordo con le linee societarie, però ha sempre fatto il suo lavoro. È chiaro che con lui in campo è una cosa, senza lui è un'altra. Raspadori veniva da 3 reti consecutive, però la partita contro nell'ultima partita appunto di Champions League non è stato forse tra i peggiori in campo, quella contro l'Union Berlino, nella quale si è conquistato una media voto diciamo di 5 più o meno. Questo deve far preoccupare un pochettino i tifosi del Napoli, secondo te? O l'arrivo di Osimhen lì?
No, perché Osimhen, l'hai detto tu, cioè gioca sempre al 130%, non si risparmia, non pensa al futuro. Quando scende in campo è un caterpillar, si mette la maschera e fa quello che deve fare. Quindi per quel che riguarda quest'anno io non ho dubbi, ma proprio zero, che Osimhen farà l'Osimhen, ma lo sta già facendo. Credo che ormai la rottura sia insanabile. Osimhen vuole andare in Premier League e da un certo punto di vista è anche giusto così. Ha dato quello che doveva dare a Napoli, è pronto per una big del calcio inglese, bisogna solo cercare di capire come avverrà questo passaggio, nel senso che cosa farà De Laurentiis nella trattativa di mercato. Però pensando all'immediato, penso che Napoli si debba godere Osimhen fin quando ce l'ha in rosa, che è l'unica soluzione intelligente da prendere, perché Osimhen ha dato tantissimo a Napoli, continua a darlo. Poi a fine anno le strade si separeranno, va bene così, è inutile cercare di cambiare ciò che secondo me è inevitabile. Gli altri non sono all'altezza di Osimhen, cioè è abbastanza evidente, sono buoni giocatori. Raspadori è un ottimo attaccante, la stessa cosa vale per Simeone, però ragazzi, di Osimhen ce n'è uno e non è un caso che tutta la Premier League sia su di lui. Insomma, stiamo parlando di un giocatore che da solo fa reparto e non ce ne sono tanti in Europa che riescono a fare quello che fa Osimhen, quindi godiamocelo finché c'è.
Credo che però questo possa rappresentare più che altro un'arma nelle mani di Osimhen, no? Che dica, vedi che senza di me le cose magari non vanno esattamente come immagini che possano andare, quindi magari mi devi accontentare dal punto di vista del contratto, altrimenti potrei non rinnovare. Questo è un'opzione, è una possibilità, no, secondo te?
No, io credo che Osimhen abbia già deciso.
Che ha deciso, secondo te?
Nel calcio non si può mai dire, nessuno ha la verità in mano. Però la mia sensazione è che Osimhen abbia già deciso, cioè, ma anche quando non era così, diciamo così, sotto i riflettori, già parlava del suo sogno di misurarsi con la Premier League. Quindi io non credo che sia una questione di soldi, una questione di clausola, una questione di anche di ambiente. Penso che Osimhen stia pensando che è arrivato il momento in cui nella sua carriera deve fare l'ultimo salto di qualità, ma questo non vuol dire non amare Napoli, non vuol dire non rispettare.
No, esatto, bravissimo.
Questo ma è secondo me è semplicemente l'ambizione di fare la differenza anche nel miglior campionato attualmente al mondo. Cioè, l'hanno fatto tanti in passato con il calcio italiano, nel senso hanno lasciato campionati importanti per giocare da noi, perché noi eravamo il top. E adesso non lo siamo più, e quindi è normale che giocatori come Osimhen e probabilmente prima o poi Leao si vogliono andare a giocare nel campionato migliore al mondo, che è la Premier League. Quindi non c'è da arrabbiarsi o pensare che siano dei traditori, semplicemente vogliono giocare nel campionato più bello del mondo. Cioè, non ci vedo nulla di male io.
Arriverà un po' sotto traccia per le condizioni in classifica, per il cammino che stanno facendo in campionato, però domenica alle ore 18 ci sarà il famoso derby, no, di Roma, che in tanti aspettano, Lazio-Roma. Della Lazio abbiamo detto, ti faccio aggiungere due parole su Sarri, perché credo che confermerai quello che penso anche io, che ci siamo detti spesso. Sarri non ha mai dato una dimostrazione di essere poi quell'allenatore magari che tutti pensavano fosse. Ha fatto molto bene un anno al Napoli, ha vinto un'Europa League sicuramente con il Chelsea, ma anche da lì poi un anno e andò via. Alla Juventus praticamente lo scudetto lo vinsero in autonomia, visti i giocatori che c'erano in quella squadra, poi abbiamo visto che fine ha fatto anche lì. Va via, va alla Lazio, e si pensava che potesse essere il momento per prendersi delle rivincite, delle soddisfazioni, però sembra che questa Lazio non abbia mai poi espresso il famoso gioco che si aspettava potesse esprimere Sarri. Dall'altra parte ci sarà una Roma con Mourinho che arriva e intanto ti porta i risultati, no? Ti porta un trofeo che non hai mai vinto, ti porta in una finale di un altro trofeo l'anno dopo, poi però insomma anche lui i suoi difettucci ce li ha, il suo ego supera un po' tutti e quindi diciamo cade in alcune provocazioni che potrebbero venire meno. Dopodiché, che potrebbero, sarebbe il caso non ci fossero, dopodiché adesso si troveranno l'uno contro l'altro, non arrivano in un ottimo stato né l'una né l'altro. Che derby ti aspetti?
Beh, allora, innanzitutto comunque il derby è una partita a sé, anzi è un mondo a sé, quindi è impossibile prevedere che cosa accadrà e come saranno le squadre in campo a livello di pressione, di responsabilità e di gioco. Certo è che entrambi gli allenatori stanno vivendo un momento un po' delicato. Di Sarri dicevo poc'anzi, mi sembra una squadra che va molto ad intermittenza. La Roma sembrava aver trovato un minimo di continuità, però obiettivamente la partita con lo Slavia Praga è stata un insulto al calcio. Cioè, secondo me la Roma è stata inguardabile, ma sotto tutti i punti.
Tu dici che avevi il derby nella testa, a differenza di quello che ha detto Mourinho?
Ma io non lo so, non credo. Io penso proprio che la Roma abbia dei cali di tensione disarmanti. E purtroppo questo è un problema che deve risolvere Mourinho, perché troppo spesso la squadra non riesce ad esprimersi. E il potenziale c'è, perché quando hai gente come Lukaku e Dybala non puoi nasconderti, hai comunque un grande potenziale offensivo. Certo è che se Lukaku fa il primo tiro in porta al 71esimo contro lo Slavia Praga, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona. Ieri è stata veramente una brutta Roma, e secondo me, ripeto, per un tifoso giallorosso deve essere disarmante vedere una squadra giocare in quella maniera, perché è chiaro che può fare molto di più, però ci sono dei momenti in cui sembra che la squadra pensi: ma sì, prima o poi un gol lo facciamo, inutile sbattersi troppo. Però se veramente fosse così, Houston abbiamo un problema, perché non vai da nessuna parte. Quindi il derby arriva in un momento in cui entrambe, secondo me, non hanno ancora un'identità forte, magari l'acquisteranno in relazione al risultato del derby.
Il più, diciamo, quelli che hanno dimostrato di avere più identità invece sono Inter, che ha quasi strappato un biglietto per il mondiale per club, e la Juventus, che addirittura senza giocare la Champions è più avanti a squadre come Roma, come lo stesso Napoli. E Inter-Juventus si preannuncia essere un po' la sfida dell'anno, perché dopo la pausa saranno l'una contro l'altra e se fanno in pieno la propria parte, l'una in casa contro il Cagliari, la Juventus, l'altra sempre in casa contro il Frosinone, l'Inter, è chiaro che si troveranno a due punti di distanza, l'Inter davanti e la Juve dietro, ad affrontare la sfida all'Allianz Stadium di Torino, che sarà decisiva per capire se ci sarà l'allungo dell'Inter o il sorpasso della Juventus. Ti vorrei chiedere quale delle due ti ha stupito di più, ma è chiaro che la risposta sarebbe la Juventus, visto che l'Inter sta dando grande continuità. Allora te la pongo così: ti stupisce di più la continuità che Inzaghi è riuscito a dare e la maturità che è riuscito Inzaghi a dare all'Inter, o la qualità che poi Allegri, soprattutto la solidità, ecco, e l'identità che Allegri è riuscito a dare alla sua Juventus?
Allora, innanzitutto una premessa: non c'è proprio partita sulla carta tra le due realtà. L'Inter, che sto seguendo più spesso per lavoro, è una squadra solida, matura, con tanti campioni, tanti, un centrocampo eccezionale, alternative validissime in panchina. Cioè l'Inter è una grande squadra, una grande squadra. La Juventus è una squadra che ci sta mettendo il cuore, sta facendo più di quello che secondo me ci si aspettava, non ha grandi interpreti. I suoi migliori giocatori sono praticamente dei desaparecido, tipo Chiesa e Vlahovic, però come hai detto tu, Allegri è riuscito a dargli una convinzione, una capacità di soffrire che altre squadre non hanno. Però se devo essere sincero, insomma, mi sembra che l'Inter abbia almeno un paio di marce in più rispetto alla Juventus, che deve sperare, secondo me, solo in una cosa, cioè che l'Inter si guardi un po' troppo allo specchio, cosa che fa ogni tanto. Però obiettivamente Allegri sa perfettamente quali sono i limiti della sua squadra e sono evidenti. Non c'è una qualità tale da poter pensare di giocare ad armi pari con quest'Inter. Però, ecco, c'è questo dettaglio, che l'Inter un po' troppo spesso si guarda allo specchio, cosa che la Juventus non fa. La Juventus scende in campo e cerca di dare tutto quello che ha. Non è tantissimo, però può diventare tantissimo se ci credi, e la Juventus ci crede.
Se la Juventus prendesse dal mercato uno dei centrocampisti di cui si parla, e ti chiedo quale ti stuzzicherebbe di più, potrebbe colmare questa distanza che vedi, e io concordo con te, esistere per adesso tra con l'Inter?
No, però aiuterebbe sicuramente a fare uno scatto in avanti rispetto alle altre concorrenti per la Champions. Mi piace molto Phillips, io me lo ricordo già ai tempi del Leeds. Vabbè, i colleghi inglesi, paragonandolo a Pirlo, hanno fatto un insulto a Pirlo, però è un giocatore molto molto interessante, che secondo me potrebbe dare una grossa mano alla Juventus. 27 anni, vuole giocare l'europeo, quindi è anche motivato. Se dovesse arrivare in prestito secco sarebbe un gran bel colpo, perché, ripeto, ha le doti tecniche per poter dare qualcosa in più alla Juve. Però io rimango della mia idea, la rosa dell'Inter è troppo superiore per riagganciarla con un solo innesto. C'è proprio una differenza sostanziale, cioè basta paragonare i due centravanti titolari, no? Lautaro Martinez è favoloso in questo periodo, favoloso. Ogni volta che tocca palla
hai, però è arrivato ventesimo al pallone d'oro, la trovi una cosa folle?
Vlahovic è inguardabile.
Sì, sono,
quindi,
d'accordo,
cioè, non c'è proprio paragone, ma in nessun reparto, cioè, sì, veramente, a partire dalla difesa, il centrocampo non parliamo neanche, e l'attacco, l'Inter ha soluzioni infinite, la Juventus non ne ha.
Ti faccio due riflessioni allora, una proprio su Lautaro e l'altra su Vlahovic. Lautaro, perché è arrivato ventesimo al pallone d'oro? Ti chiedo, e quale sarebbe stata la posizione secondo te più idonea a lui, a quello che ha fatto vedere anche al mondiale, comunque soprattutto nell'anno del mondiale, e soprattutto la continuità che sta dando. E invece ti chiedo se sei preoccupato da tifoso di Vlahovic, delle prestazioni e della condizione.
Allora, per quanto per Lautaro Martinez, io credo che abbia pagato proprio il mondiale, cioè nel senso, comunque Lautaro Martinez ha vinto il mondiale da non protagonista, ha fatto il suo, un rigore, però non ha avuto modo di dimostrare il suo valore, e secondo me ha giocato un mondiale, per quel poco che è rimasto in campo, non da Lautaro Martinez. E purtroppo, purtroppo sottolineo, il calcio italiano non ha più l'appeal di una volta. Quindi il 20° posto non dico che è giusto, ma è giustificabile. Vlahovic, caro mio, ci conosciamo da tanto tempo e purtroppo non è cambiato nulla nell'ultimo periodo. Cioè Vlahovic continua a essere condizionato dal suo voler incidere nella partita a tutti i costi. Non riesce a far scivolare la partita come i grandi campioni. Cioè ha questa necessità viscerale di andare in gol come se fosse l'unico suo modo di dimostrare di essere forte, e in questa maniera fa del male alla Juventus e a se stesso, perché poi si innervosisce, inizia ad applaudire tutti i compagni incitandoli, quando in realtà dovrebbe stare tranquillo, sereno,
su se stesso, certo.
ed aspettare che la partita venga a sé. Io mi ricordo un ex grande attaccante che mi diceva sempre: bisogna aspettare la palla, perché prima o poi ti arriva, è lì che devi essere un campione. Vlahovic fa il contrario, Vlahovic cerca la palla, si cerca l'occasione e poi la fallisce. Questa è la differenza che intercorre tra un campione e un potenziale campione.
Ci siamo detti tutto, o meglio, abbiamo più o meno anticipato alcune tematiche, poi ci diremo tutto la settimana prossima tornando su quelle che sono le partite di questo weekend. Allora io saluto e ringrazio il direttore di Calcio 2000 Fabrizio Fonciroli. Ciao Fabri.
Ciao, ciao a tutti.
Tra poco torniamo in casa Tutto Mercato Web da Ivan Cardia, chiacchierata lunga con lui, poi con Raffaele Carinella alle 12.05, 12.20 andiamo da Antonello Gioia per avere un po' le ultime in casa Milan in vista della sfida di domani contro il Lecce, poi da Matteo Barile, Bianconera News, per le ultime in casa Juventus per la gara contro il Cagliari. Abbiamo sentito e faremo risentire magari anche le parole di Sir Claudio Ranieri, che ha detto delle cose estremamente interessanti, che sarà un oggetto di riflessione magari anche tra poco con Ivan Cardia, e poi con Alain Valnegri facciamo come al solito un po' il punto sulla giornata di campionato e proviamo a giocarla in anticipo. Vi aspetto tra pochissimo per Rotocalcio.